Daniele Gambarara, quarta puntata. Ci siamo lasciati che Daniele è diventato segretario della SLI e mentre i precedenti segretari sono durati un paio d'anni per ciascuno, la segreteria di Daniele dura 11 anni, dal 1972 al 1983. Siamo nel 72.
E quindi preparatevi, portate un caffè vicino al computer su cui ascoltate, perché io adesso vi racconterò nel massimo dettaglio, giorno per giorno, questi 11 anni. Allora, in verità la carica di segretario significa che io continuo a fare quello che facevo prima come volontario. Nel frattempo la tecnologia è migliorata, non ci sono ancora. Nel 72 il PC a casa non lo avevamo. Però, diciamo, i vecchi ciclostilati con la matrice rosa che si strappava e bisognava ricucire, rincollare con l'acetone, quelli non c'erano più, c'erano cose migliori. C'erano alcune macchine da scrivere con memoria che guardavamo
già,
come strano.
Nel 72.
Io non escludo, o poco dopo, arrivano. Quindi io continuo a stilare adesso in mio nome le circolari del segretario per i soci e a produrle fisicamente. Vado alla tipografia Don Bosco a curare le bozze degli atti della SLI dove vedo ancora quello che i miei giovani ascoltatori non vedranno mai più. Vedo che cos'era la tipografia di una volta, in cui i cliché con i caratteri mobili erano tenuti in un quadro di ferro legato con la corda e i caratteri dei refusi venivano tolti uno ad uno. Per carità, dottore e professore, non sapevano come chiamarmi, non erano i soli, tolti uno a uno, mettendo quello giusto lo spazio e richiudendo, perché poi da lì si sarebbe fatto la lastra e la stampa. Nei primi anni i congressi della SLI sono ancora a Roma, questo facilita un poco la vita. D'altra parte, appunto, io avevo preso un appartamentino in affitto a Vietri sul Mare. E però, diciamo, la mia casa di riferimento era la casa dei miei genitori
a Roma.
Un'altra cosa che dà il segno dei tempi, perché erano tempi molto lontani e trascorsi. Allora, in una famiglia tradizionale italiana c'era un solo signore, il pater familias. Nella casa dei miei genitori, il signor Gambarara non poteva che essere mio padre. Dopodiché, gli amici, i negozianti, il barbiere, sapevano che nel frattempo io avevo fatto carriera ed erano molto imbarazzati su come dovevano chiamarmi. Non potevano chiamarmi signor Gambarara, perché quello era mio padre, e a un certo momento, prima uno, poi tutti, decidono che il termine giusto per interpellarmi è signorino professore. Così si unisce il grado accademico al fatto che non è ancora il signore, il giovin signore, cioè il signorino, e io sono stato alcuni anni giovin signore, cioè signorino professore. Non mi dispiaceva, come non mi dispiacerà più tardi nella nostra narrazione, quel breve momento in cui uno si trova ad essere un giovane straordinario, prima di ritombare nella grigia ordinarietà che incombe su ogni carriera universitaria. Allora, 72, segreteria, Società di Linguistica Italiana, il numero di soci sta crescendo. I soci della SLI erano schedati.
Tuttora lo sono.
Ma lì erano schedati su schede. Dopo una piccola ricerca, avevamo stabilito che il modo migliore per tenere conto dei mutamenti di indirizzo, del pagamento delle quote, era un sistema a schede perforate. E quindi siamo nella preistoria, ce lo vogliamo ricordare. E quindi la SLI sui propri fondi aveva comperato una preziosa cassetta e diversi pacchi di centinaia di schede che venivano custoditi a casa dei miei genitori, in cui mettendo uno spillone di metallo nel terzo foro da destra, per esempio, si tiravano su dalle schede nella cassetta quelli che avevano questo foro non completamente perforato, non aperto sopra, ed erano i reprobi che non avevano pagato la quota del 71.
E, penso che sarebbe un'ottima idea reintrodurre questo sistema.
Allora, il numero dei soci era aumentato, la conoscenza sulle loro residenze e in qualche caso attività era cresciuta. C'erano, oltre ai dati essenziali, Tizio, professore A, residente in, ha partecipato a questi congressi, ha pagato queste quote, diciamo c'era la società si avviava oramai ad una certa stabilità. L'ultimo grave problema diplomatico di questo tipo lo avevamo avuto, credo, un paio d'anni prima, ma proprio lì intorno, con Eugenio Cogeriu, che venuto a Salerno su invito di De Mauro, nel momento in cui il professor De Mauro, mio ordinario di riferimento, gli fa: professor Cogeriu, ha ricevuto la circolare per l'organizzazione del prossimo congresso della Società di Linguistica Italiana? Cogeriu, che era un omone,
l'ho conosciuto, perfetto, sono abbastanza vecchio.
Allora fa: no, non l'ho ricevuta. Come è possibile che io non abbia ricevuto la circolare? De Mauro fa: non ne ho idea, ma c'è qui il segretario, chiediamo a lui. Dottor Gambarara, perché il professor Cogeriu non ha ricevuto la circolare sul prossimo convegno? Io non sapevo che cosa dire, io ho detto perché non avevamo l'indirizzo del professor Cogeriu. E Cogeriu: quale indirizzo? Indirizzo? Lei scrive Cogeriu Germania e la lettera mi arriva. Allora, questi erano
la
i soci.
La verità era che il professor Cogeriu non aveva pagato la quota. Probabilmente. E quindi non gli era stata inviata la circolare.
Il professor Cogeriu, che poi ho continuato a frequentare con grande beneficio per la mia cultura e anche grande simpatia per lui, apparteneva a quel tipo di professori che, quando ha voglia di caffè, si mette sulla porta di un bar e aspetta che passi un amico. Poi c'è un altro tipo, che è quello che arriva a un bar, vede un amico sulla porta e dice: vieni, ti offro il caffè. No, lui stava lì e aspettava. Allora, anni molto intensi. E però no, non andrò nel dettaglio di cui vi ho minacciato. Abbiamo a mano il momento in cui Paolo Ramat succede a Tullio De Mauro, dovrebbe essere
possiamo
in questi
anni. Possiamo consultare gli splendidi annali curati da Federico Albano Leoni
sul sito ufficiale,
che ci dicono che Paolo Ramat è stato presidente dal 74 al 77.
Allora diciamo che nel momento in cui Tullio De Mauro assume la presidenza della SLI è il momento di, fra l'altro, è il momento di grosso consolidamento della società, grossa estensione e grosso consolidamento. D'altra parte è anche il momento in cui ci sono i primi germi di quella che diventerà poi le 10 tesi per l'educazione linguistica democratica, ancora successivamente il GISCE, ma il lavoro condotto con le associazioni di insegnanti è in quegli anni, almeno che io l'ho visto partire e che ho partecipato per la mia piccola parte. Nel 74, compiuto il suo mandato, diventa presidente della SLI il professor Paolo Ramat. grande simpatia, ottimo rapporto. Nei primi tempi però c'è un piccolo problema, un problema diciamo non è tanto per la Sli, il problema è nei confronti miei con il professor De Mauro, perché io avevo sottovalutato la simpatia e il piacere di lavorare assieme che avevo avuto con Luis Prieto nel mio anno di specializzazione a Ginevra. Luis Prieto, con cui ero rimasto in contatto, aveva lavorato per 2 anni per riuscire a farsi dare un posto di professore agrégé, una specie di professore associato all'università, e farlo mettere a concorso e in quel momento avvisarmi che io ero il suo candidato a quel concorso. Io ero assistente di ruolo a Salerno. Io partecipo al concorso e lo vinco. Allora, da un lato vorrei far presente ai nostri giovani ascoltatori che in questo modo, essendo Luis Prieto su metà della cattedra di Saussure a Ginevra, perché lui per primo, tutti i successori di Saussure fino a Henri Frey, di cui abbiamo parlato, avevano tenuto assieme linguistica generale e sanscrito voleva dire indoeuropeistica. Quando viene chiamato dopo il pensionamento di Henri Frey Luis Prieto dice: guardate, io linguistica generale ve la faccio molto volentieri, però indoeuropeistica non chiedetela a me, io sono un romanista, potrei fare filologia romanza ma non indoeuropeistica. Ginevra accetta su raccomandazione specifica di Robert Godel, che aveva parlato con Martinet e avevano pensato che Prieto era la persona che faceva per loro, chiama un giovane indoeuropeista dalla Germania per mantenere gli insegnamenti, che poi ha chiuso l'Università di Ginevra, e conferisce a Prieto l'insegnamento di linguistica generale di diretta derivazione di Saussure. Vincendo io un posticino in quella materia, diciamo, io per alcuni anni sono stato seduto su uno sgabellino derivato dalla cattedra di Saussure. Tengano presente, signori, tengano presente. Naturalmente, tutto ciò, il professor De Mauro, mio ordinario di riferimento e direttore dell'Istituto di Linguistica a Salerno, mi chiama e mi fa: che cos'è questa storia? Dottor Gambarara, lei qui ha delle lezioni, delle esercitazioni, le ricordo che è segretario della SLI, fra l'altro, la sto per passare insieme con la SLI a un altro presidente, che figura pensa di farmi fare? E io rispondo: la migliore possibile, professore, che devo rispondere? E quindi la SLI ha cominciato ad avere un segretario viaggiante per alcuni anni. Mia madre, che confesso lo faceva già in precedenza, ha fatto la
segretaria. Ma era legale avere 2 posti all'epoca?
No, allora non si potevano avere 2 posti, ma all'epoca si poteva avere il congedo senza assegni, mantenendo la parte previdenziale e il posto. Quindi io ho presentato regolare domanda, sono stato sospeso dall'insegnamento conservando il posto pronto per mia richiesta e diciamo il mio posto era a Ginevra, ma il posto era congelato anche a Salerno.
Sì.
Allora si poteva fare. Allora, non ho consegnato agli archivi della SLI, perché hanno un aspetto anche personale, le decine di agende in cui diciamo dal 70 all'85, sì, mi sembra un buon numero. Allora, mia madre ha cominciato ad avere fra le sue numerose agende, ce n'era una per la SLI. In questa agenda scriveva diciamo i compiti che io lasciavo a Roma partendo per Salerno e poi peggio per Ginevra, le cose che le dicevo per telefono. Io mi ricordo una volta, all'epoca e ancora per qualche anno, c'erano ancora ottimi treni di notte che non costavano troppo cari. Quindi, mentre costavano molto cari gli aerei all'epoca, allora un metodo economico per andare da Roma a Ginevra era prendere il treno che partiva verso le 9:30 da Roma Termini e che arrivava un po' prima delle 9 di mattina a Ginevra. Io mi ricordo una volta in cui le cose da fare erano tante e quella santa donna di mia madre che mi accompagna in tassi, mi segue sul binario del treno e io continuo a dettarle e ricordati di telefonare a Bolzoni per sapere a che punto è la stampa degli atti, mentre il treno già si distacca e incomincia ad avviarsi, diciamo una scena un po' da partono gli emigrati per terre assai lontane e invece di cantare a bordo dettano istruzioni per la sopravvivenza della SLI. Quindi, sono 15 agende che mia madre ha tenuto per rendere conto di tutto, con le ricevute delle spedizioni, con tutte le cose.
Quindi forse negli annali accanto al tuo nome dovremmo mettere quello di tua madre.
Ione Paola Gambarara.
Dietro ogni uomo c'è una grande donna e nel tuo caso era la mamma.
Come in quello di molti italiani, eh? Certo. Nel caso di molti italiani la grande donna è la mamma. Va bene, ci fermiamo per ora qui.